familia la que está, en las buenas y en las malas. Es la mejor manera de desahogarme y que me escuches. Estamos en las malas, trato de distraerme. El tema del papel, lo siento. Familia la que está, en las buenas y en las malas. Es la mejor manera de desahogarme y que me escuches. Estamos en las malas, trato de distraerme. El tema del papel, lo siento. Es otro día más, sintiéndome culpable, intento olvidar. Siento no tengo cura, espero y me comprenda. Porque de mis acciones, reacciones, ya para mi edad no puedo cambiarme, tampoco quiero. Pero si reacciono, es la desigualdad de trato de personas. Peor si se trata en la familia. Como enseñó la reina de la casa, reverencia al anciano y a su sabiduría. Así como ha nacido la inocencia de ese día. Pequeño, no pierda el honor de ser menor. Se trata de respeto y humildad hacia la vida. Se trata de respeto y humildad hacia la vida. Ya. Escucha. Hermano mayor, admiré su valentía. Como de pequeños me cuidabas día a día. Pasaron los años, tu sonrisa aún me llenan de alegría. Y en unas cuantas líneas para la princesa de mi vida. Me siento orgullosa, bella, hermosa, flor fresca con espinas. Como el extracto puro del alma de una rosa. Todo está en sus manos, mi guaguita valiosa. Familia la que está, en las buenas y en las malas. Es la mejor manera de desahogarme y que me escuches. Estamos en las malas, trato de distraerme. El tema del papel, lo siento. Familia la que está, en las buenas y en las malas. Es la mejor manera de desahogarme y que me escuches. Estamos en las malas, trato de distraerme. El tema del papel, lo siento. Gracias Dios por mi familia, por mi madrecita, por mi princesa, por mis hermanos, que me dan el apoyo incondicional. Después y antes del escenario, sus rostros siempre me acompañan. Bendice Dios a mi familia. Gracias.
Ed eccoci qua, siamo alla 14ª puntata, questa dall'inizio dell'anno di Artista alla Vista su Radio Città Aperta. Siamo con Filippo Giunta, fondatore, diciamo in una parola, del Roto Thompson Splash.
Sì, ciao, ciao Filippo. Piacere essere qua.
Piacere per me, per la trasmissione, anche per appunto la radio Città Aperta. È un piacere fare due chiacchiere, poter insomma andare in radio qua a Roma, e apposta per quello. Noi siamo stati con la radio quest'estate a vedere, a parlare, a scrivere del Rototom, e prima di tutto iniziamo da là, dall'ultimo. Come ti è sembrato il ritorno? Come l'hai vissuta? Come l'avete vissuta voi con il gruppo?
Beh, è stata un'edizione sicuramente particolare, no? Di quelle che non si dimenticheranno, immagino. Insomma, tante emozioni. È stata emozionante, se devo dare una definizione al tutto. È stato emozionante, complicato, complesso. Dopo 2 anni di stop eravamo un po' tutti arrugginiti, quindi certe cose che prima andavano in automatico abbiamo dovuto ricordarcele, e spesso anche all'ultimo minuto correndo un po' così, però si respirava questa voglia di essere finalmente tornati di nuovo insieme. Noi, dal punto di vista lavorativo, no? Finalmente torniamo a lavorare, a rimontare questo bel festival, no? Però anche la gente aveva voglia finalmente di rincontrarsi, di riabbracciarsi, di non essere più legati a tutte quelle limitazioni che devono portato a essere, a stare uno lontano dall'altro, no? Quindi è stato intenso da quel punto di vista. Poi è successo un po' di tutto, tipo una tormenta che dopo 2 giorni ci ha costretti a evacuare il festival. Sarebbe stato molto complicato con un pubblico normale, diciamo, ma col pubblico del Rototom è stato veramente incredibile, come tutti educatamente, con disciplina, con autodisciplina, perché l'anarchia, insomma, quello insegna anche a quello, no? Che se ti sei abituato ad autogestirti, poi anche nella difficoltà questo si vede, no? Non hai per forza bisogno di qualcuno che ti dica esattamente cosa fare, lo fai perché hai preso coscienza della situazione e sei protagonista della tua azione, della tua vita, no? E quindi questo lo si vede anche nei momenti di difficoltà. Però anche questo è stato molto emozionante, nel senso preoccupazione per quello che sarebbe potuto succedere, sollievo quando hai visto che tutto è andato bene, e poi di nuovo grande entusiasmo per il fatto che il giorno dopo siamo riusciti in una notte sola a rimettere in piedi tutto e riaprire di nuovo il festival in totale sicurezza, no?
Sì, Bello,
Lì.
veramente, da vedere anche l'impatto, insomma, è stato molto efficiente subito. Prendi,
Sì.
fai, rifai, è ripartito tutto subito, ordinatamente e preciso, insomma.
Dopo tanti anni di scuola a Osoppo,
esatto,
abbiamo
ricordiamo.
avuto a che fare con belle tempeste anche lì, sotto le Alpi di Osoppo. Quindi, insomma, eravamo anche allenati in un certo punto. Però, ripeto, anche la gente ha fatto il suo, perché appunto evacuare, far uscire 20-25 mila persone ordinatamente, senza panico, non è da tutti. Ma non nel senso che il merito è nostro, il merito è proprio della gente che ha saputo autogestirsi, ha capito la situazione, ha condiviso la nostra preoccupazione per dire non rischiamo, non andiamocela a cercare. Tra l'altro era successo un paio di settimane prima in un altro festival, proprio qua in Spagna, un festival di elettronica, ma lì è morto qualcuno, lì proprio perché l'hanno un po' rischiata forse. E noi non avevamo nessuna voglia di rischiarlo. La gente l'ha capito, quindi non si sono né arrabbiati né niente, ma non si sono neanche preoccupati più di tanto. Io mi ricordo che dopo, quando abbiamo svuotato la parte del concerto e sono andati tutti nella zona del campeggio, e questa tormenta continuava, chiaramente preoccupati siamo andati a vedere cosa succedesse in campeggio, pensando adesso troveremo la gente disperata, aggrappata alle tende. Invece erano tutti nella zona delle cucine del bar che facevano una festa
Da davanti erano
unica.
sufficienti, diciamo,
Erano
più che autosufficienti.
auto-organizzati, chi con i tamburi, chi col sound, stavano ballando, pur sotto la pioggia si stavano divertendo un
Fantastico.
casino.
Sì, fantastico. Ricordiamo appunto per chi lo conoscesse meno, chi magari lo sta approcciando, il Festival Rodotà è un villaggio completamente, c'è cioè un'area grandissima, veramente dove poi al di là appunto dei tantissimi, moltissimi artisti che ci sono, c'è cioè un movimento, diciamo, chiamato appunto che va con tanti principi, tanti valori, no? Voi appunto quando avete iniziato proprio in Italia, no, a Osoppo, diciamo vicino Udine, avete creato questo gruppo con te, appunto, che ha avuto, credo io, insomma, l'idea, o comunque uno del gruppo. Erano questi dall'inizio i principi, diciamo, che si
Sì,
porta poi appresso.
infatti la prima edizione si chiamava Raduno Reggae, primo
Ah,
raduno
vedi,
reggae italiano. E
nasce
questo
così.
concetto di raduno, no? Perché non è una rassegna, non è che tu vieni a vedere dei gruppi e basta, vieni proprio a stare insieme agli altri. E all'inizio tu considera che la prima edizione nel 1994 saranno venute 1.000 persone, di cui 800 erano artisti.
Sì.
Erano
Nasce così, ragazzi.
tutte le band, eccetera, più gli amici, eccetera. Quindi è proprio nato come Riduno, un incontro di gente a cui piace il reggae e non solo, no? Dietro la musica reggae c'è anche una filosofia, ci sono dei valori, ci sono dei principi, e per cui alla fine le due cose si sono andate in parallelo. Non venivi solo a sentire musica, venivi perché ti sentivi parte di una tribù che vive quel tipo di valori. Prima di tutto il rispetto verso gli altri, e quindi questo comporta anche la mancanza totale di razzismo o intolleranza, no? La tolleranza zero. Queste parole qua nel nostro ambito non esistono. Devi essere tollerante, devi sentirti uno dei tanti, la solidarietà, aiutarsi gli uni con gli altri, il rispetto, la pace, insomma, tutti questi valori, no? Vengono vissuti col pretesto di incontrarci e ascoltare reggae. E così poi è cresciuto. All'inizio il festival durava, appunto, c'erano 1.000 persone, durava una notte praticamente, dal sabato alla domenica
Sabato.
senza mai fermarsi, e poi si è
Davvero.
allungato 2 giorni, 3 giorni, fino a diventare, addirittura in Italia durava 10 giorni,
10
undici
giorni,
giorni.
wow.
Adesso qua in Spagna abbiamo trovato la dimensione che sono quella della settimana, 7 giorni, e tutti gli anni sono dal 16 al 22 di agosto.
Di
Quindi,
agosto,
certamente,
esatto.
se il 16 cade di domenica, di lunedì, di giovedì, la gente sa che dal 16 al 22 si viene a vivere questa esperienza, no? Con la base, con la colonna sonora del reggae. Ma in realtà è proprio un momento dove la gente si incontra. Ci sono tante band, ad esempio, tutte le band che sono in giro, giamaicane, che sono in giro in Europa, appena possono vengono lì, anche se non suonano. Vengono lì per fermarsi lì con gli altri e incontrarsi con con tutti gli altri gruppi che, bene o male, insomma, nei vari palchi ce n'è. Poi, appunto, chi viene da lontano si ferma più giorni, quindi nei giorni in cui non suona ha l'opportunità di o partecipare alla Reggae University, che è un momento di riflessione, no? Di approfondimento del reggae, o anche semplicemente stando con gli altri gruppi, creando collaborazioni, inventandosi delle iniziative comuni. Quindi, e questo è il concetto, no? Dell'incontro di gente che, appunto, col pretesto del reggae si incontra per, come diciamo noi, tentare di costruire un mondo migliore o di fare qualcosa perché il mondo migliore, ognuno nel suo.
Guarda, è bello da vedere perché per me, quantomeno anche per la radio, era la prima volta e al Rotodom ed è stato appunto bello poter vedere anche le tante occasioni che si potrebbero creare abituati a festival, diciamo, più normali di atteggiamenti, sai, strani, violenze. Invece no, cioè, anche quando c'era più stretta calca, c'era sempre un atteggiamento comunque di rispetto l'uno per l'altro. Era quella è la prova poi, no, di quando vai che vedi. Dici, beh, questa comunque è, insomma, grande coscienza anche rispetto degli altri, famiglie, bambini, cioè veramente una cosa organizzata bene e con rispetto anche delle persone quasi educate, no? A quello
Certo,
che.
esatto, quello che dicevo prima, no? Quando la gente è abituata che non sei tu che gli dai delle regole, ma se le devono organizzare tra di sé loro, poi appunto crei questa società, quello che noi appunto continuiamo a dire, un altro mondo è possibile. Abbiamo le prove, nel senso che in 7 giorni si crea quello che noi intendiamo come un mondo migliore, dove si sviluppa la solidarietà e dove la diversità diventa qualcosa che aggiunge, no? Qualcosa che non un pericolo, non qualcosa da eliminare, perché dobbiamo essere tutti monopensiero, monoreligione, monocultura, ma anzi, quando si incontrano più culture, vengono fuori delle cose belle, insomma, ci si arricchisce, ognuno si arricchisce avendo saputo, avendo vissuto, insomma, quello che insomma sono le altre culture con cui sono venuto a contatto. Un aspetto, ad esempio, molto divertente che a me piace ogni anno andare a vedere, dove montiamo, visto che per chi non è mai venuto al festival, la zona dove si accampa la gente, questo grande campeggio da 15-20 mila persone,
Bellissimo.
per motivi di sicurezza, perché si potrebbero sviluppare degli incendi pericolosi, è vietato accendere fuochi. Allora, noi che sappiamo che quanto è importante per la gente potersi cucinare da soli, allestiamo dei grandi tendoni, e dove sotto ci sono delle cucine elettriche a disposizione della gente che quindi a quel punto va lì, si cucina da solo, eccetera. E la cosa più bella, più divertente, è vedere come questi ragazzi, che ragazze di tutte le razze, quindi l'africano vicino a un tedesco e di fronte a un giamaicano, ognuno si cucina le sue cose e sono tutti curiosi di sapere: ma cosa stai facendo? Mi insegni la ricetta? Quindi ognuno un po' apprende anche dagli altri, poi è bello vederli che vanno tutti sulle stesse tavolate a mangiare, quindi poi anche assaggiandosi e riuscendo a capire un po' quali sono, no, le bellezze culinarie di ogni cultura. E vedi appunto l'africano col suo couscous vicino all'italiano con gli spaghetti, con quell'altro con la paella, ed è proprio bello come diventa spontaneo il fatto che una diversità ti dà qualcosa di positivo, qualcosa in più. Quando invece nel mondo reale una diversità in genere ti mette in allarme. Quando vedi uno diverso da te, prendi la distanza, è proprio perché ci stanno insegnando a essere diffidenti gli uni dagli altri. L'invasione delle altre culture come se fossero cose negative, no? Invece poi vieni a vedere cosa succede 7 giorni in un festival come quello del Rotomi, ti accorgi che invece non c'è per niente da aver paura, anzi, così sarà il mondo del futuro, è
Sì,
inevitabile,
inevitabilmente è bello com'è, no? Con tutta la
no?
crescita che può ottenere. E questo lato invece di, ecco, coniugare, no? Proprio un po' il sogno e quello che era, no? Per tanti un'utopia, no? Quella no, ma non è possibile. Invece sì, è possibile da quasi 30 anni con la vostra realtà. Si coniuga a perfezione con la musica, l'ambiente, la mentalità reggae, no?
Esatto.
Sì, si coniuga veramente perfetto e abbiamo potuto vedere, no, il radicamento della cultura reggae in Europa, dove appunto c'è, cioè, in Benicassim, in Spagna, adesso l'evento è più grande, uno degli eventi più grandi a livello mondiale. tra l'altro del reg. Quindi questo rapporto diretto, secondo te, è una forma anche per il quale la musica reggae poi si sente pochissimo anche a livello nazionale, nelle radio? Cioè, che idea ti sei fatto in tutti questi anni, quasi 30, di... Cioè, è bello, però poi alla fine, no? Non riesce mai no? A prendere... Che strano, no?
Ma diciamo che è un genere, anche insomma, una tribù, ecco, mi
Sì,
piace chiamarla così,
ok.
che difficilmente si vende, non è in vendita. Non...
E questo può
Quando
essere
va
vero.
qualcosa di commerciale, sembra che quasi dia fastidio. Se uno, io so, quando uno vende troppi dischi nel reggae, viene visto con sospetto. Ah, se adesso è diventato commerciale, cosa vuol dire? Che vende tanto, quindi è un aspetto negativo. Cioè, viene vissuto, se non
Un po'
altro...
diverso il concetto, però.
E quindi così, insomma, un po' anche un volere essere sempre fedeli, alla linea, come si diceva una volta, ti porta a quello, a non essere... A non entrare mai nel mainstream, a non diventare quel prodotto leggerino che serve al mercato per venderti facilmente,
Certo.
no?
Infatti, guarda, te lo dico perché comunque poi il riscontro è sempre alto. Cioè, quando tu vedi sia nel mondo come filosofia e valori, che poi no, la musica. Cioè, alla fine poi c'è sempre veramente tanta gente. È quasi più bello per me vederlo in stile underground, come no, vabbè, ma non ci abbiamo bisogno poi alla fine di andare per forza là, no? Quando c'è comunque un riscontro enorme poi.
Sì, io anche dico che è sempre difficile conciliare la quantità con la qualità. Intendo più aumenta la quantità, è più difficile tenere la qualità, no? E quindi qui, ad esempio, la Spagna, che è un paese di festival dove ce ne sono tantissimi, e ci sono festival molto più grandi del nostro, no? Che hanno 50.000,
Certo.
60.000 persone al giorno,
Al
eccetera.
giorno, ok.
Però, insomma, io non sono per niente invidioso del nostro pubblico, perché il nostro è un pubblico con un target molto marcato e molto fedele, che non viene da noi perché gli abbiamo dato il cantante di moda, no? Vengono da
No,
noi, comprano senza neanche sapere
assolutamente.
chi suonerà, un po' perché si fidano, un po' perché quello che più importa al nostro pubblico è trovare quell'atmosfera, vivere, convivere con questa tribù per, appunto, dimostrare che si può vivere in un'altra maniera, insomma.
Sì,
Quindi
sì, sì,
questo
sì. Ecco,
è l'aspetto più importante. E questo
bello.
non può essere di tutti, no? Cioè, è più difficile trovare 30.000 persone selezionate, tra virgolette, come quelle che vengono al Suspense, come 50.000 che invece vengono a sentire un concerto di reggaeton. Quello è molto più facile trovarlo, però è chiaro che non ti dà lo stesso effetto.
Con Filippo Giunta, il fondatore del Rototom Sunsplash, dove si parte tutto, no, dalla storia con l'Italia, ovviamente, inevitabilmente ritorniamo un attimo là, dove avete visto crescere esponenzialmente, no, questo festival di Rototom, e dove a un certo punto, no, avete avuto comunque dei problemi ben chiari, no, con proprio l'attuazione del festival stesso. Cosa secondo te, ecco, è successo? Qual è il contrasto e perché poi comunque ti sei ritrovato tu in una situazione così scomoda poi alla fine, secondo te?
Beh, insomma, diciamo a livello nazionale, come vedi, diciamo, l'Italia non ospita tanti festival, pochi festival che ospita, difficilmente hanno una zona campeggio dove si ritrova la gente, fondamentalmente perché le istituzioni in genere non sono preparate per gestirlo. E quindi quando vengono tante persone, nessuno è loro chi comanda. Non le sa gestire, chiaramente si preoccupano, hanno paura, e per cui poi a volte trovano dei pretesti per fare in modo che tu debba chiudere l'esperienza e quindi non dargli più preoccupazioni. A me per anni in Friuli mi dicevano: ma non può durare meno, me lo chiedevano come proprio per pietà, perché non riuscivano, lì durava tantissimi giorni, c'era tanta gente, dovevano fare turni continui, la polizia stessa non ce la facevano a starci dietro. E poi, ripeto, non sono preparati, non sanno come reagire di fronte al comportamento delle masse, per cui più facile vietare, proibire, piuttosto che gestire male. E quindi io credo che per questo noi abbiamo avuto problemi, ma non solo noi, insomma, hanno avuto problemi Arezzo Wave, hanno avuto problemi tutti quelli che hanno provato a fare un'esperienza di questo tipo. Abbiamo avuto la fortuna di trovare nella Spagna un paese invece già preparato, perché appunto avendo tanti festival alla fine si sviluppa anche una professionalità da parte di tutti. Di chi organizza, che chiaramente può attingere a una squadra di lavoratori che hanno già fatto altri festival, quindi con esperienze, che quindi hanno una certa conoscenza sul territorio, ma anche forse l'ordine, amministratori, oramai un po' tutti sanno cosa vuol dire quando arrivano 50.000 persone e stanno 3-4 giorni insieme, vanno via, poi ne arrivano altre 50.000. Ecco, in Italia, in qualunque posto, se tu porti 50.000 che si fermano 8 giorni, vanno tutti in tilt perché non sanno come comportarsi. E poi in tutto questo, chiaramente la stampa, che da noi veramente non... Ecco,
Esagera, diciamo che esagera.
no, la stampa appunto da noi è veramente deprecabile molte volte. E vanno sempre a caccia dello scandalo, dello scoop, della tragedia, e quindi aiutano a far venire paura a chi poi deve darti permessi, perché ogni piccola cosa diventa appunto una notizia per fare scalpore. Io mi ricordo addirittura un anno, gli ultimi anni, è stato veramente tremendo per noi restare in Friuli. C'era il giornale locale, mi ricordo un titolo enorme che diceva: persa una bambina al Sunsplash, il
Madonna.
titolo. E poi leggevi l'articolo e c'era una bambina, si era persa, dopo un'ora l'avevano ritrovata. Quindi la notizia non c'era, ma il titolo era di quelli che ti fa paura, no? E quindi, insomma, la stampa ha avuto il suo bel ruolo nella situazione che si è creata in Italia, che è differente da quella che appunto si trova in Spagna, ma anche in altri paesi d'Europa, insomma, dove i grandi eventi li sanno gestire e non
Sì.
hanno paura.
Dopo quanti anni, diciamo, siete dovuti poi alla fine andare via,
Dopo
come
16 anni?
capito, come quindi già sono 12 però in Spagna. No, infatti, non la vedo, comunque non si vede, no, prescinderemo da adesso come la vedo io, però dico, non si vede un progresso sicuramente in questi 12 anni passati in
Ma
Italia.
adesso io manco da tempo, quindi non lo so più, non
No, anche io
posso
in realtà,
commentarlo.
però guarda, sì, comunque non ha avuto progressi, ecco, avendo anche degli amici che organizzano cose, ma insomma,
Però
poco a
non credo, io da
poco.
qua da lontano ho vissuto, ho visto, insomma, ho letto tutta la polemica sulla legge anti-rave,
Sì.
perché vedi, un rave aveva fatto paura, a tal punto che quindi bisogna fare una legge, bisogna legiferare, perché poi cos'era successo? Era morto qualcuno, no?
No,
Non
no.
succede niente in genere agli eventi musicali, succede alle partite, lì sì. C'è sempre uno contro l'altro, no? Nelle
Esatto.
competizioni. Nella
Violenza.
musica non siamo gli uni contro gli altri, anzi, siamo tutti insieme con l'unica voglia di divertirsi,
Esatto.
eppure quelle cose lì fanno paura.
Sì, infatti questa è una cosa che è veramente un piacere appunto poterne discutere con te qua in radio, perché se no è anche un po' per ragionare, capire, far capire un po' agli altri che ascoltano, che è giusto anche però dimostrarlo, credo io, no? Che si può essere autosufficienti, ecco, no? Facendo delle manifestazioni comunque dove appunto non succede niente. Io ho saputo di un rave che hanno fatto di protesta a Roma, credo ieri o l'altro ieri, quello era stato un buon segnale, di giorno al Circo Massimo si sono riuniti. Sono segnali perlomeno, ecco.
Io ti dico, nella nostra esperienza come Rotom siamo passati da un festival antagonista, come era in Italia, perché dovevi
Sì.
difenderti, dovevi rimarcare, dovevi lottare per esistere, ad un festival invece molto più integrato, molto più libero, dove la gente appunto si sente meglio. Quando noi siamo andati via dall'Italia era soprattutto perché la gente che veniva al festival era trattata male. Veniva trattata male, continuamente perquisita, continuamente guardata male, continuamente controllata. Se tu lavori nel divertimento, quindi vuoi far star bene la gente, devi andare dove te lo permettono. E in Italia non era più permesso. Qui, quando arrivano, dai commercianti al sindaco, a tutti, sono contenti di vedere turisti che arrivano e che quindi lasciano una ricaduta economica importante nel territorio e poi alla fine soprattutto si comportano bene. Perché noi in 12 anni che siamo qui e gli altri 16 in Italia non è mai successo che il nostro pubblico uscisse e devastasse la città o facesse dei danni o bruciasse dei cassonetti o facesse tutto quello che normalmente succede tutte le domeniche negli stadi, non è mai successo in 30 anni, mai. E quindi, insomma, non c'è motivo per cui una comunità non debba accoglierti con gioia, anche, no? Con la felicità ogni anno di ricevere questi turisti che vengono da tutte le parti del mondo, perché veramente il nostro è uno dei festival più multirazziali che io conosco.
Veramente.
E tutti comportandosi bene, tutti col sorriso, tutti con l'allegria. Insomma, perché aver paura di un evento così? Con queste caratteristiche. Allora in Italia chi doveva gestirla probabilmente non sapeva gestirlo e a livello politico dà fastidio dimostrare che le culture altre sono una risorsa e non sono un problema. Dava fastidio dimostrare che la marijuana non è quella droga che loro pensano che sia e che è molto meno pericolosa dell'alcol. E che insomma tutto questo probabilmente a livello politico dava fastidio perché eravamo la dimostrazione delle loro menzogne. Però poi dietro c'era anche il fatto che chi doveva gestire queste cose non sapeva come farlo e credo che non abbia imparato in questi anni.
Sì, che poi alla fine credo come motivazioni principali sia più quello di non affrontare poi l'organizzazione, una serie di cose che comporta comunque lavoro, tanto lavoro di organizzazione. Ricercare
Lavoro e poi
scuse, no?
magari sarebbe bello se gli addetti alla sicurezza in Italia facessero un una puntata in uno dei tanti festival, non dico di venire a Sanspros perché magari è il meno conflittivo, il meno complicato di tutti, ma che vengano uno dei 1.000 festival che fanno qua e guardino come si agisce e prendano appunti per poi poter gestire le stesse cose nella stessa maniera anche da noi.
E questo mi sembrava esatto un argomento appunto da affrontare, soprattutto con te che hai avuto un'esperienza insomma enorme di 16 anni prima con i festival in Italia e poi 12 all'estero, in questo caso in Spagna, paese comunque che conosco bene e che dedica molto, molto no, appunto anche alle feste, alla cultura, all'intercultura, quello bisogna dirlo, facilita, facilita. E adesso appunto avete fatto la 28ª no, edizione, ovviamente questa estate è finita,
La... Sì, no,
eh? E siete
la prossima
pronti?
sarà la 28.
Ah, la prossima è la 28, ok. E siete pronti da adesso, già a dicembre, con i biglietti, no? Del Rototomori, già.
Sì, è già partita la prima vendita a prezzi scontati per i fedelissimi e
Ok.
siamo già al lavoro su tutti i versanti, sia sul punto di vista degli artisti, delle 1.000 attività collaterali che ci sono durante. Perché appunto, ripeto, per chi non è mai venuto, non è una rassegna di musica, è un raduno dove si incontrano tantissimi attivisti, diciamo, gente che lavora nel sociale e anche nella musica, e ognuno propone la sua attività. Quindi di giorno si può trovare dai dibattiti, dal foro sociale, alle sessioni di yoga, alla cultura africana, all'angolo dedicato appunto all'approfondimento della cultura africana, oppure c'è la Reggae University, oppure c'è l'angolo dei bambini, oppure c'è l'angolo dedicato agli adolescenti. Ecco, ognuno di questi, durante il festival sviluppa un'attività che non è solo ludica, ma è anche educativa e didattica, sui temi che ogni anno il festival propone. E quindi tutte queste micro squadre che poi offriranno le loro attività al festival sono già al lavoro per proporre il prossimo anno il meglio che si è potuto pensare durante l'anno. L'anno prossimo, ogni anno, dedichiamo il festival a un argomento e l'anno prossimo sarà la pace, perché siamo preoccupati di questa leggerezza con cui ci stanno parlando della guerra, della possibile guerra con la Russia, una guerra nucleare. E a noi personalmente preoccupa molto e quindi vorremmo parlare molto di questo, ma poi vorremmo parlare anche di Assange, vorremmo parlare di medio ambiente, di quegli argomenti che insomma i grandi media normalmente non vogliono occuparsi. Allora un po' ce ne occuperemo noi. E un po' insomma in tutte le aree del festival ci sarà questo tema di base, il fatto quanto è importante la pace, che cosa vuol dire vivere in pace.
Direi che sono tematiche che si devono, no, affrontare e dove bisogna anche sviluppare un'opinione critica, una coscienza, no, per tutti noi, perché poi appunto nessuno vuole
Esatto.
mettersi su un piedistallo, anzi.
Esatto.
Anche quello è un concetto basico, diciamo, ma molto importante nel festival questo del Rototom, e poi si nota quello, no, del comunque, perlomeno tra le persone, adesso no, poi la musica è la musica, però dico, nel festival c'è veramente questo sentore di siamo tutti uguali, si percepisce, si respira veramente.
Sì.
Guarda, sempre un piacere poterne parlare del Rototom e anche di quello che rappresenta per tante persone, tant'è che lo consigliamo anche quest'estate per gli ascoltatori, le ascoltatrici italiane e chi ascolta Radio Città Aperta in giro, appunto, online. È veramente stato un piacere, Filippo, cioè fare due chiacchiere con te.
Grazie.
È passata una mezz'oretta già, dai, penso che abbiamo spiegato, no?
Grazie.
Abbastanza e
Voglio
veramente.
dare una notizia che qua è uscita da poco. Hanno aperto una nuova linea diretta di Ryanair da Roma a Castiglione.
Ah, vedi.
Quindi per tutti i romani, se il prossimo
Olè.
anno volete venire, sarà attiva da giugno la nuova linea. Però, appunto, visto che il nostro festival è agosto, se da Roma si volesse venire al festival, si arriva giusto giusto a Castiglione perché noi siamo a pochi chilometri dall'aeroporto.
Ok, grande notizia questa, perché è anche più vicino rispetto a Valencia,
Sì, certo.
l'aeroporto. Sì.
Però insomma c'è una linea in più.
Dai, ottimo.
Rispetto già a quelle che già c'erano, ecco.
Esatto, dai, ottimo. Grazie davvero, Filippo. Ricordando appunto il Rotom Sound Splash, ci sarà quest'estate dal 16 al 22 d'agosto, ma potete già comprare i biglietti da adesso con una super offerta fino al 31 dicembre. Questo è
Anzi,
da ricordare.
prima lo comprate e meno lo pagate. Perché la nostra politica è che ogni mese aumenta di 10 euro.
Ah,
Quindi a
ok.
gennaio costerà 10 euro in più, a febbraio 10, fino a che all'ultimo minuto costerà 200 euro. Quindi conviene adesso che costa quasi la metà.
Direi di sì. Grande, quindi non vediamo l'ora anche piano piano quando sciogliete la scaletta che cominciano piano piano, cioè va gustata poco a poco come cosa.
Comunque, i primi nomi credo che li annunceremo già a gennaio.
Ah, vedi,
Quindi,
perfetto.
appena è finita la super promozione, finalissimi saranno
Sì,
premiati.
certo.
E a gennaio usciremo già con i primi nomi. E spero
Senti, ma
piaceranno.
una curiosità, esatto, adesso anche sul futuro, no? Andando avanti l'edizione, voi avete in mente di fare cose extra anche alla settimana poi del Rototom, all'invernale, altri, che ne so, concerti, mini eventi, cioè di
Ma guarda, noi
andare.
facciamo tantissime cose fuori dal festival. C'è tutta una serie di launch party che sono delle occasioni per noi di presentare, di promozionare il festival, ma con questo obiettivo in realtà organizziamo degli eventi un po'
Ok.
in tutte le capitali europee, in
Oh, che bello.
Colombia, in Argentina, insomma in parecchi, a New York da un paio di anni. Quindi c'è tutto questo aspetto qui e poi patrociniamo altri eventi perché appunto vogliamo sostenere la rete di piccoli organizzatori che sappiamo cosa vuol dire, fanno fatica all'inizio, soprattutto appunto in una musica non commerciale come quella del reggae, quindi dove possiamo, diamo il nostro patrocinio. E adesso io personalmente sto andando in Brasile a vedere se è possibile fare qualcosa anche
Vedi, fantastico anche questo, vero? Rototom in giro per il mondo.
lì. Sì.
Bene, grazie mille a Filippo Giunta, fondatore del Rototom Sound Splash, è stato veramente un piacere.
Grazie. Ah, mi dimenticavo, poi
Vai.
c'è l'IDG, International Dub Gathering, che è un evento dedicato al dub. Vedi, mi sfuggiva anche tra le cose che
L'argomento non
quest'anno si
faccio.
farà dal 25 al 24, 25, 26 di maggio ed è proprio per gli amanti del dub. Sono 3 giorni e solo dub. Anche
Fantastico
quello con
anche questo.
campeggio, col concetto di stare insieme per un paio di giorni,
Per
ascoltando dub,
inaugurare,
ma sempre con la stessa filosofia.
certo, inaugurando l'estate quasi, no? Penso.
Esatto.
Bello, veramente. Dai, quindi un altro piacere in più, insomma, se volete anche la DAB così a fine maggio, ci sta tutta, penso. Dai,
Grazie, è stato un
ciao
piacere.
d'onore Filippo,
Ciao.
grazie, ciao ciao.
Thankful for the blessings that are falling on my table. Learning my lessons, now I'm willing and I'm able. Do just what I can, as humble as I am. Working towards goal and we give thanks for helping hands. Pray for health and strength and life for length and peace of mind. Good people and good vibes. Give thanks every time, every single line. Even if it no rhyme, we're gonna sing redemption song. When I look at where I'm coming from, looking back at where the journey began, I really have to say that all praises to the Most High. Look at where I'm coming from, looking back at where the journey began, I have to say that I'm strong. Life of a queen in a this your concrete jungle. Firm in a regime, you're not gonna see me stumble. Mama said no go no way, you mix with dirty bumble. See they know we just arise, so we rise up so we what? Out of Manchester, then me live, go look for my eye. Never sell my soul, me circle down and take my time. Do it for the love, so naturally the light will shine. Sing with me the right of time. Look at where I'm coming from. Looking back at where the journey began. Said that I'm strong, I'm strong. All praises to the Most High One. Look at where I'm coming from. Looking back at where the journey began. I often said that I'm strong.
man, reach and care. Remember when you got this, so you know fi bad and left. More why you want for time, your mind to crush a mix. Wah, still my boy, you want to
che where I coming from. Ringraziamo e mandiamo un abbraccio a Filippo Giunta, l'organizzatore e fondatore del Rototom Sound Splash,